Vado al prossimo che è fratello M.
Oi, andiamo bene.
Un altro
qui,
anonimo.
Tutto l'alfabeto abbiamo stamattina.
Anche, allora. Lui è un nuovo fratello e dice un messaggio un po' delicato, per questo abbiamo scelto noi di mettere solo l'iniziale. E dice: buongiorno fratelli, oggi vorrei chiedervi un consiglio. Più che un consiglio, un vostro parere. Io ho una compagna da quasi 5 anni, ma ci conosciamo da molto più tempo. Non siamo sposati e la sua famiglia, per quanto dicano di essere cristiani e per quanti crocifissi portino addosso, bestemmiano ripetutamente e adorano più i soldi di ogni altra cosa. Conoscendoli, sono sicura al 100% che sia loro che la mia compagna, che è tale quale ai suoi genitori, se mai si trovassero davanti al marchio della bestia, lo farebbero, cioè prenderebbero il marchio. Non credo che rinuncerebbero mai alle loro cose materiali, e tantomeno non credo che mi crederebbero se provassi a portare loro la parola. Il parere che vi chiedo è questo: è giusto che io non provi nemmeno a portare loro la parola sapendo questo, continuando ad essere un fedele segreto? Io mi sto già preparando assieme a un nostro fratello, alla fine ci stiamo organizzando per un rifugio, ma sto facendo tutto questo in segreto, senza far sapere nulla alla mia ragazza. Settimane fa ho provato velatamente a spiegarle alcune cose riguardo alla mia fede, che lei non sa che ho, e la sua risposta è stata: basta che non mi diventi credente. Grazie e che Dio vi benedica, M. Interessante questo. Quindi, sapendo che comunque qualcuno rigetterà il tuo messaggio, rigetterà Gesù perché li conosci da anni e sai che sono contro, va bene neanche provare a portare loro la parola? Sapendo questo?
Allora, caro fratello M, Dio ti benedica innanzitutto. Ma io c'ho delle scritture da condividere con te qua, che quando ho sentito la tua lettera, pregato per delle scritture e ti chiedo perdono se le scritture saranno un po' dure, quindi per cortesia apri il cuore, non, mi raccomando, ti voglio bene. E credimi che però a lungo andare vedrai, credimi, e un giorno ringrazierai Dio per questa scrittura. Comunque ascoltale e dammi il beneficio del dubbio di me, chissà che si applicano bene, va bene. Ora mettiamo da parte il problema dei pizzicotti, il marchio della bestia, eccetera. Mettiamo da parte quelle cose lì, sono un'altra storia, ne parliamo in continuazione, quindi tu sai come la pensiamo. Parliamo innanzitutto della tua relazione, che a me mi sembra il fondamento della situazione, che è la tua relazione con la tua compagna, con la quale tu dici non ti sei mai sposato. Ora, io non posso dirti cosa devi fare, cioè io cerco sempre di non ficcare il naso nelle situazioni degli altri, perché sai, tra moglie e marito non mettere il dito, cioè tra compagni è meglio stare alla larga, che arrangiatevi voi. Però se andiamo allo spirituale, alle scritture così, allora devo darti la scrittura. Se voi possiamo leggere insieme e vediamo anche i comandamenti di Dio, poi tu deciderai cosa. Se tu vuoi che la tua unione con questa ragazza sia fatta davanti a Dio e secondo i suoi comandamenti, allora è necessario che entrambi condividiate la fede in Dio, in Cristo e nella Bibbia. Altrimenti è solo un'unione, un matrimonio pagano, con tutte le sue conseguenze pagane, come leggiamo in 1 Corinzi 6, vi parla di quello.
Ma infatti dal suo messaggio dice che mi sto preparando in segreto senza la mia ragazza per un rifugio, sembra che sta pianificando di lasciarla.
Vai, non è chiaro la sua lettera, io non posso dirti cosa devi fare, ma ti posso dire però cosa farei io. Io farei un passo indietro, io interromperei subito ogni rapporto intimo se ne hai e se convivi con lei, che non sia troppo chiaro, però se è così, io farei un passo indietro. Io gli direi che ho bisogno di una pausa di riflessione, inizierei quindi ad essere onesto riguardo alla mia fede nel Signore. Finora non sei stato onesto. C'è Matteo 5, 14 sì. Al 16, me lo leggi per favore.
Matteo 5, 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa.
E quello che tu hai fatto finora è nascosto la tua luce. 16.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli.
Ecco, questo non hai fatto, questo ti manca, questo ti esorto a fare. Giovanni 12, guarda, 42-43, ce l'hai?
Sì.
E poi anche Luca 9-26.
Giovanni 12, 42-43. Ciononostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
Ecco, in certo senso tu hai fatto questo sbaglio. Non hai confessato il Signore, ti sei vergognato del Signore, insomma. Hai onorato di più delle persone atee, che invece dobbiamo dare l'amore di Gesù, e hai disonorato Dio, capisci, fratellino? Prossimo.
Luca 9,26. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Ecco, io sono convinto che adesso tu cambierai, tu ti pentirai, tu tornerai a essere un glorioso figlio di Dio. Questa è la mia fede. Non mi fallire, non mi venire meno, figliolo. Mostra al mondo, al diavolo, che non ti vergogni di Cristo, a tua compagna e conoscenti, parenti, qual è la tua fede. Cioè loro non si vergognano di mostrare la loro fede atea, la loro fede nel nulla, la loro fede, bestemmiano Dio, quindi fede in Satana, non si vergognano e lodano Satana bestemmiando Dio. Ecco, tu il minimo che puoi fare è dire, quando lo bestemmia, dice: scusate, io voglio lodare il Signore perché lo amo, mi ha salvato, è morto per me sulla croce. Se lo bestemmiano di più, tu continui a lodare di più, poi prendi la porta e te ne vai. Va bene?
C'è un messaggio arrivato adesso da Salvatore con la scrittura di Ezechiele 33, da 7 a 9, che si applica proprio a questo fratello.
Da Salvatore?
Sì.
Ok, cosa dice?
Ezechiele 33, 7 a 9. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia, dice il Signore. Quando avrò detto all'empio: empio, per certo tu morirai. E se tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Ezechiele 33, 7 a 9.
Gloria a Dio. Grazie, Salvo. Gloria,
cioè,
a
vuol
Dio.
Dire anche agli empi dobbiamo dare la parola, sapendo che la rigetteranno, perché loro devono essere responsabili davanti a Dio e confessare, testimoniare che abbiamo ricevuto la possibilità, però l'abbiamo respinta. Siamo noi responsabili.
Sì, ma anche... E non credo che Gesù al tuo posto bazzicherebbe troppo intorno agli empi. Cosa stai lì a gongolarti insieme a questi empi che maledicono Dio? Non lo sai che sei altrettanto colpevole quanto loro? A meno che non insorgi nel nome di Gesù Cristo. O ti vergogni di Gesù o ti vergogni del diavolo. O dai gloria al Signore o dai gloria a loro che bestemmiano Dio. Cioè, io spero che non ci sia nessuno nella nostra chiesa che cade in questa fossa. Fratello, figliolo, esci subito. Esci subito, perché questi qui stanno bestemmiando lo Spirito Santo praticamente. Sono diretti all'inferno. Uno così che muore in questo tipo di peccato, ciao. C'è l'Hades che li aspettano. L'Hades, vedi il ricco che muore in Luca capitolo 16. Un luogo di tormenti. Ma loro non ci credono, non fa niente. La legge di gravità e la tegola che ti casca in testa non è che funziona solo se ci credi. funziona, ti casca in testa anche se non credi alla legge di gravità. Va bene.
E può essere anche che oggi sì, respingono il tuo messaggio su Gesù, ma forse fra un anno, due anni si ricorderanno delle tue parole e il cuore si apre. Quindi non puoi togliere loro questa possibilità di salvezza.
Esatto. Proprio così, la parola di Dio non torna mai a vuoto. O converte l'anima o la condanna all'inferno. Alcuni siamo un profumo di vita a vita ed altri siamo un profumo di morte a morte, dice Paolo. Va bene, se non ti ricevono tu hai il dovere di scuoterti alla polvere dei piedi e andartene via. Non è che devi farlo davanti a loro, puoi anche farlo in privato. Puoi scuoterti alla polvere, compreso la tua dolce compagna. Se lei è così innamorata della sua Sodoma, dal suo ateismo, se lo può prendere. Cioè, questa è la decisione tua, ovviamente, non sta a me a dirti cosa devi fare. Ma questo farei io, poi tu vedi un po', fratellino. Sei in una fossa, va bene, se vuoi essere cristiano. Quindi guarda, per approfondire un pochino, siamo messo d'America, avete notato? Io al tuo posto, te lo dico con amore, chiederei perdono al Signore per esserti vergognato, avere temuto, hai avuto paura più della tua compagna atea che non di Dio, e per questo non hai confessato la tua fede in Cristo. Hai paura della tua compagna, ma senti, io non riterrei una persona mia compagna una che non vuole Dio, e quindi se hai rapporti intimi, insomma, pensaci su, va bene, attenzione qua, Proverbi 29-25.
Sì, sta diventando uno con una persona che non ha niente a che fare con Dio, e ci sono scritture che dicono che rapporto c'è tra il fedele e l'infedele.
E appunto, sì, 1 Corinzi 6. Allora, Angelina, andiamo a Proverbi 29-25, dovresti avere...
Proverbi 29-25.
Per favore.
La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro.
Quindi tu hai paura della tua compagna. Hai paura al punto che nascondi Gesù, nascondi la fede, ti vergogni della Bibbia. Ma non sai che... Adesso voglio dire una cosa un po' a tutti i fratelli, che mi sa che c'è qualcun altro in questa situazione... Là posso allargare un po' il binocolo. Quindi, sapete, fratelli, se noi non confessiamo, non dichiariamo la nostra fede in Cristo, non sapremo neanche se la nostra fede è vera e se siamo veramente salvati. Sapete che la Bibbia dice che se non lo confessiamo non siamo salvati? Il confessare la nostra fede nella salvezza di Cristo è la riprova necessaria per ottenere la salvezza. Senza confessare Cristo non ottieni la salvezza. Sì, certo, siamo salvati senza opere, sì, ma è necessario almeno un'opera. Un'opera dello Spirito, l'opera di confessare Cristo con la bocca, che non è neanche solo spirito, è anche corpo materiale. Romani 10, 9 e 10. Leggiamo.
Romani 10, 9 e 10. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Allora, qui Gesù, la parola, lo Spirito Santo, qui mette una condizione. Vuoi essere salvato? Bene. Devi confessare Gesù come Signore e credere col cuore. Che significa credere col cuore? Significa non puoi essere ipocrita solo con la bocca, come uno lì col pennellino dell'acqua santa in mano e con la crociona attaccata al collo. No, caro, non è sufficiente. Ci vuole il cuore, quello là invece il cuore non ce l'ha, si vede dei frutti. Vediamo come Paolo ha collegato la vita eterna alla confessione. La confessione di confessare Cristo è collegata alla salvezza. 1 Timoteo 6,12.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6:12.
Va bene, fratellino.
Cioè, hai afferrato la vita eterna facendo la confessione davanti a molti testimoni. Quindi hai confessato e hai ottenuto la vita eterna. Quindi è collegato, sì.
È collegato. Quindi non ho dubbi che la tua fede sia sincera, sì. Se no non scriveresti a un fanatico come fratello Giuseppe o un estremista come Angela. Te ne terresti lontano. Quindi un po' di fede devi avere di sicuro. Ora quindi adesso mostrala, fratello, mostrala a Dio, mostrala a noi, al mondo, mostrala alla tua compagna che hai la fede in Cristo. Lei c'ha la fede nelle bestemmie? Tu ce l'hai in Cristo. Io non so che grazia di comunione puoi avere fin quando lei non si converte. Quindi prega che si converta. E dopo che si convertisse, Dio lo voglia, al Signore, allora potrei parlare di pizzicotti, di diavoli colorati, eccetera. Se no, stai parlando con una persona che non crede in Gesù, cosa vuoi parlare di pizzicotti e del marchio della bestia che viene, eccetera? Devi parlarle, perché se non gli parli, come giustamente Salvatore ha detto, gli toglie la possibilità di poter accettare la salvezza del Signore. E parlando di Gesù, dandole di Gesù, offrendogli la salvezza, gli dà la possibilità di salvarsi, di uscire dall'inferno. Lui dice sì, ma lei non accetterà. Ma è logico, la maggioranza della gente non ha accettato Gesù. Se lei sceglie di non accettare Gesù, fa parte della grande maggioranza, e se non si converte, che entra nella porta larga, spaziosa, dove il mondo entra. Che ci fai tu in questa mischia, fratellino? E in questo non ti lodo, non posso lodarti, e se no siamo i due a disonorare il Signore. Non ti offendere, perché le mie pecore, dice il Signore, sono quelle che ricevono la mia verga e il mio bastone. Io sono qui oggi a parlare del Signore, la poca fede che ho. Va bene? E perché ho accettato il bastone del Signore. Se Mosè non avesse accettato le bastonate del Signore, non avrebbe mai potuto far uscire Israele dall'Egitto. Parlando del Messia, ha detto, è scritto in Isaia, io ho offerto la mia guancia a quelli che mi percuotevano, a chi mi strappava la barba, come un agnello condotto al macello, non proferì parola, eppure erano i nostri peccati che portava. Va bene? Quindi offriamo la guancia, porgiamo la guancia alle battiture, alla schiena, alle percosse da parte di Dio. Se non ci sottomettiamo alle sculacciate di Dio, e parlo a tutti, fratelli, va bene, abbiamo bisogno di ascoltare questo messaggio, se non accettiamo le sculacciate di Dio, è inutile andare in giro a dire che siamo figli di Dio. Il figlio non è un bastardo. Ebrei 12 dice, se non riceviamo le battiture di Dio, dice in Ebrei 12, siamo bastardi. Solo un bastardo dice, tu non sei mio padre, lasciami in pace. Ah, d'accordo, allora vogliamo essere così? No. Allora svegliamoci, per cortesia, diamoci da fare.
Amen.
E ti benedica nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ti voglio bene, fratello. Mi aspetto una lettera da parte tua, e che sia una lettera di un figliol prodigo, una lettera di pentimento davanti a Gesù. Una lettera che chiede scusa al Signore che davanti alle bestemmie sia stato silenzioso. Io mi sono sempre messo nei guai per difendere Gesù. Mi hanno chiamato fanatico, esagerato, c'è sempre il solito guastafeste. Io nelle feste non ci vado, e ci sono troppi posseduti, ci sono troppo stolti, che bevono e diventano ancora doppi stolti, diventano. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, ti voglio bene, amen. Fratello, ti voglio bene. Guarda che questo qua è perché ti voglio bene.
Amen. Va bene,
i fratelli che amo, do le correzioni del Signore. Quindi, per favore, Mettiti in ginocchio davanti a Gesù e capisci quello che Gesù sta cercando di dirti, anche per mezzo di Salvatore. Angela, prendi la parola. Aspetto tue notizie, va bene? Aspetto tue notizie. Nel nome di Gesù. Ma il nome intero l'ha mandata, no?
Sì, sì.
Ecco, sì, okay, l'ho mandato. Che a posto, ce l'abbiamo.
Sì.